L'invito sarebbe cercare di sbagliare con la vostra testa, ve lo ripeterò 50.000 volte, ma è un argomento che non so perché non passa. Allora, il primo punto sul quale credo sia importante riflettere è perché siete qua dentro. No, poi so 3 anni che siete qua dentro, il che fa, tra una cosa e l'altra, 15 anni di studio, grosso modo, se vogliamo. Salvo quelli che hanno doppiato più volte, ma insomma non li prendo in considerazione, famo finta di niente. Quindi diciamo 15 anni di studio. Dopo 15 anni di studio, cercare ancora di fregare il professore mi sembra a dir poco problematico. No? Mi dà qualche brutta sensazione rispetto a chi lo fa. Perché al professore, tutto sommato, che voi passiate, non passiate, come passate, non gliene può fregare di meno, diciamocelo. Cioè a me mi continuano a pagare che voi passiate o non passiate. Il mio problema è appunto che mi piacerebbe che a un terzo anno universitario uno cominciasse a farsi due conti e capisse più o meno quello che dovrebbe fare, no? Allora, la domanda è questa. Lasciando perdere le domande su internet, che purtroppo sono quest'ultima cosa che, come dire, ci mancava, però poniamo quelli che copiano in classe. Va bene il primo anno perché vieni dal liceo, vieni dagli istituti professionali, hai copiato sempre, sei abituato a copiare, lo posso capire. Al terzo anno ma crea qualche difficoltà, come vi dicevo, nel senso che chi vi dà, ecco ragazzi, ci mancavate, grazie, adesso proprio, come dire, possiamo anche, credo che ci siano delle sedie accatastate qui, dicevo, chi vi dà una qualche garanzia del fatto che il vostro vicino ne sappia più di voi? Non so se vi siete mai posti questo problema, che è un problema abbastanza interessante per certi versi, no? Perché da cosa parte? Cioè, cerchiamo di analizzarlo un attimo, che poi è quello che faremo ricorrentemente. Va bene. Quello che faremo ricorrentemente a lezione, ovvero sia cercare di capire un po' meglio dei fenomeni che sembrano ovvi. Non sono ovvi, di fatto, nel senso che, se ci fate caso, l'opzione di fondo, il motivo per cui uno tende a copiare dall'altro è che si sente talmente ignorante che sicuramente l'altro è meglio di lui. Ora, questo può anche darsi. Visto che in particolare a scienze motorie mi è arrivata gente che è stata bocciata tipo 15-20 volte, credo che contasse sulla statistica, nel senso che prima o poi l'ambroccherò, mi farà una domanda che ho sentito che riesco a rispondere, insomma poi alla fine li abbiamo anche loro instradati, però di fatto il problema è chiaramente che è opportuno studiare. È opportuno studiare ed è opportuno studiare evitando gli appunti degli altri, perché quelli sono un'altra sorgente di errori costante, continua. Per quello mi porto i libri, ve li faccio vedere, vi dico, sono i libri che vanno studiati. Da quest'anno ho messo pure le lezioni online dall'anno scorso, perché qui normalmente non lo facevo, visto che erano delle classi un attimo più contenute e si poteva ragionare in modo quasi universitario. Però, visto appunto l'aumento delle presenze, tutte le varie complicazioni assortite, ho messo online anche le lezioni. Tutto esaurito, arrivederci. Mi sento al ristorante. Vabbè, allora dicevamo che la questione quindi è abbastanza così, meno ovvia di quanto non sembri. Nel senso che va bene per chi non ha fatto un accidente tutto l'anno, dice vabbè, vado lì, vediamo se riesco a razzolare qualcosa, lo posso capire. Ma mi sembra improbabile che tutti quelli che hanno studiato poi arrivano e cercano aiuto in giro, e il che mi parla di un problema di autostima fondamentalmente. Problema di autostima che sarebbe opportuno affrontare, perché vi ripeto, posso capire, anche se con qualche difficoltà, chi al liceo si rivolge al collega che sa bene il latino, perché lo sa, ormai sono 5 anni che siete insieme. Quindi avete ben presente chi è quello che fa matematica, chi è quello che fa latino, chi è quello che fa altre materie e che è quindi affidabile. Però poi trasferire questa dinamica to cur in un corso di laurea in cui non ci capisce un accidente nessuno di sociologia, perché immagino che qui di sociologia siamo a zero, o sbaglio?
Meno 40.
Ecco, perfetto. Ancora meglio, come si dice. Quindi, ecco, la sintesi dei fatti è: perché andare a chiedere a qualcun altro che tanto non ne sa esattamente un cazzo come voi? La domanda è questa. Sarebbe più opportuno, ovviamente, sbagliare con la vostra testa, no? Nel senso che, tra l'altro, le domande, siccome le scrivo io, sono domande abbastanza stronze, perché bisogna ammetterlo, ma d'altronde se no non avrebbero senso, ma con un minimo di ragionamento sono risolvibili. Non ci sono trucchi particolari, né vi chiedo dati di che ti devi ricordare a memoria, tipo la data in cui è uscito il libro X, non me ne può fregare di meno. A me quello che interessa è che voi ragioniate un tantino in modo sociologico quando uscite. E la domanda quindi è: che ci frega a noi di scienze motorie di ragionare in modo sociologico? Il compito dura 20 minuti. Ed è disegnato per proteggervi da voi stessi. Perché il compito normalmente funziona così, che voi cominciate, anzi vi dico come dovrebbe essere, voi avete studiato un po', leggete le domande e di norma vi viene una risposta. Se avete studiato un po', di norma è la risposta giusta. Dopodiché entra in gioco la ragione e succede un casino infernale, perché cominciate a leggere e cominciate a fare, ma potrebbe darsi che, ma magari invece devo interpretare così. E allora cominciate a guardarvi intorno come a dire: c'è qualcuno che riesce a tirarmi fuori da questo maledetto casino? E mano a mano che andiamo avanti coi tempi diventa una situazione frenetica. Per cui invece in 20 minuti l'idea generale qual è? Che voi leggiate le domande, diate una risposta, le rileggiate una volta possibilmente e dopodiché consegnate. Stop. Questo è il modo di affrontare lo scritto. Prima mettevo 45 minuti e gli ultimi 20 minuti mi toccavo andare in giro con una frusta e una sedia per cercare di tenervi fermi, perché cominciavano proprio quelli: oh, tu che ne pensi? Oh, io ho messo C, io ho messo D, un casino infernale di quelli proprio, con una mole di errori inaudita. Mi sa che toccherà che faccio qualcosa se continua così. Allora, dicevo, tra l'altro, come informazione, diciamo, statistica in qualche modo, tenete presente che di norma circa il 90% delle risposte corrette era giusto prima. Cioè, per quelli che riescono a correggere a loro favore, ce ne sono una miriade che invece avevano dato la risposta corretta, poi non fidandosi, come dicevo prima, di se stessi, l'hanno giustamente modificata sull'onda della Vox Populi e la sbaglia. Quindi, insomma, di fatto il compito non è particolarmente complicato, ripeto. È ovvio che la clausola è aver studiato un po'. Sarebbe opportuno quello continuamente nella questione. Che stavo dicendo? Ah, perché dovreste studiare sociologia o capire qualcosa di sociologia? Dunque, la sociologia è una disciplina che teoricamente o comunque pretende di studiare qualcosa che ha a che fare con la società. Come cercheremo di vedere nelle lezioni iniziali, la cosa vi riguarda abbastanza da vicino, perché lo sport è un fenomeno eminentemente sociale. Non è semplicemente la tecnica, non è semplicemente il regolamento, non è semplicemente il gesto atletico, che ovviamente hanno tutto il peso e l'importanza che immaginerete, ma che vanno opportunamente integrati con una serie di altri ragionamenti. Questo perché? Uno, perché immagino che chi dedica la sua vita a un'attività ne voglia sapere un po' di più, sembra una cosa perlomeno dal mio punto di vista è abbastanza ovvio. Due, perché visto il mondo del lavoro come va configurandosi, una certa sensibilità per gli andamenti culturali può essere importante in un'ottica di aggiornamento, in un'ottica di invenzione di nuove formule per vendere un prodotto che probabilmente comunque avrà mercato nei prossimi anni. Nel senso che, non so se ci avete mai pensato, ma il fatto che qui ci troviamo in una facoltà dell'università, anzi in un corso di laurea se vogliamo essere precisi, e non più all'istituto superiore, è un segno di attenzione istituzionale. Noi lo chiameremo processo di istituzionalizzazione. Vuol dire che a un certo punto il sistema, chiamiamolo così, le istituzioni si sono accorte che lo sport non era più un'attività così, insomma, dilettantistica di un certo interessante ma marginale, ma cominciava a movimentare un giro di diversi milioni di euro. E quindi, visto che nella nostra cultura il criterio in linea di massima è quello economico, non altri, anche se poi ce lo raccontano, ma lascia un po' il tempo che trova, quindi il criterio economico ha portato a un rilevante aumento di interesse nei vostri confronti e quindi a un riconoscimento diverso. Perché credo che sappiate che avere un diploma è una cosa e avere una laurea è un'altra. Mo, su questo poi possiamo discutere estensivamente, sull'effettivo significato della questione. Però da un punto di vista di prestigio, da un punto di vista di capitale sociale, è un altro discorso. Quindi avere una minima sensibilità sociologica è utile perché vi permette di anticipare il mercato, perché vi permette di pensare a delle combinazioni, a delle soluzioni che non sono quelle precotte che qualcuno vuole ammannirvi. Perché è ovvio che noi ci troviamo in una situazione in cui ci sono diverse esigenze in gioco, abbastanza diffuse e abbastanza significative. Una qual è? Quella di avere una forma fisica di un certo tipo. Sta forma fisica di un certo tipo bisogna declinarla, perché voi tendenzialmente pensate, o perlomeno mi dite, per cui qui c'è una certa, necessariamente una certa discrepanza, ma comunque mi dite che la forma fisica ha a che fare col benessere, ha a che fare con la salute, ha a che fare con tutta una serie di vantaggi fisiologici. Cosa che assolutamente, con cui assolutamente concordo, ma sulla quale non sono particolarmente d'accordo sull'essere la molla iniziale e la molla centrale di quelli che vanno a fare poi attività fisica. Per carità, una buona percentuale sicuramente lo farà. Però ero in palestra, quando? 2 settimane fa, quindi all'immediato rientro dalle ferie, tanto per cambiare, c'era un flusso continuo di gente che arrivava per iscriversi in palestra. Gente che poi scompare fino a verso aprile, come forse saprete, per poi ripresentarsi in approssimarsi delle prossime vacanze. Quindi la questione è una questione estetica o una questione di salute? Perché se è una questione di salute, mi aspetterei una continuità nell'impegno. Se è una questione estetica, mi spiego perché c'è qualcuno che a un certo punto comincia a mangiare 4 banane alla settimana e spera di dimagrire in tempo per quando va in spiaggia. Per cui sono, come vedete, già 2 punti abbastanza diversi. Ma non solo, c'è un problema legato all'immagine che noi diamo di noi. Un'immagine che è diventata per molti versi normativa, ovvero sia perché ha una serie di caratteristiche che non sono più opzionali, ma che in qualche modo vengono richieste dall'altro. Noi abbiamo creato una serie di discorsi culturali per i quali chi è sovrappeso, chi è obeso, chi non mostra di avere cura del suo corpo, va censurato, viene visto con sospetto, viene comunque considerato a partire da un pregiudizio negativo. Quindi anche qui c'è un'altra molla. Ho bisogno di sembrare in un certo modo per poter avere successo in ufficio, per poter essere un venditore efficace, per poter sedurre il target che mi pongo, tutta una serie di ragioni. Quindi, come vedete, nel discorso, nel semplice discorso della attività fisica, della scelta di andare o meno in palestra, ci sono già perlomeno 3 significati plausibili. Ce n'è pure un altro, se vogliamo mettercelo da subito, poi ne riparliamo, ma comunque questo diciamo che è uno sguardo a volo d'uccello. C'è il problema del contatto con gli altri. Per molti versi la palestra è diventata un luogo di socializzazione, un posto dove incontri qualcuno. Le tecnologie, i modi del lavoro stanno facendo sì che i nostri contatti umani diventino sempre meno significativi. C'è chi lavora al computer tutto il giorno, chi lavora direttamente da casa, chi chatta senza un attimo di tregua su tutti gli aggeggi disponibili, eccetera, eccetera, ma poi non vede nessuno. E la palestra è diventato uno dei pochi posti nei quali effettivamente vedi qualcuno, perché c'è, è lì, tra l'altro, è corporealmente presente, perché si sta facendo un culo così, probabilmente, quindi insomma hai modo di interagire su un altro livello. Questo che ci dice? Ci dice che, per esempio, i livelli di interazione non sono tutti uguali. E dal vostro punto di vista il fatto che l'interazione in presenza sia più soddisfacente di molte altre è importante, perché ha a che fare col corpo, ha a che fare col fatto che noi spesso e volentieri non immaginiamo che il nostro coesistere con qualcuno nello stesso spazio abbia delle conseguenze che invece ha. Ci sono una miriade di ricerche che dimostrano tutta una serie di cose, che per esempio le coppie di lungo corso hanno un accordo fisiologico, per cui se uno ha il batticuore l'altro ha il batticuore, se uno ha la febbre l'altro ha la febbre e via discorrendo. Ci sono una serie di ricerche che dimostrano l'efficacia e l'esistenza del contagio emozionale, ma sono tutte cose che, al di là delle ricerche scientifiche, che come capirete durante i corsi, durante l'andamento delle lezioni, non è che a me entusiasmino, però sono cose che tutti quanti probabilmente avrete provato. Magari senza tematizzarle, senza esserne consapevoli, senza rendervene conto. Però il fatto che stare con qualcuno vi faccia star bene non è semplicemente un problema del fatto che quello è simpatico. Spesso e volentieri è anche un problema di accordo fisico. Perché? Perché c'è tutta la storia New Age, che però a me, come dire, tutto sommato sembra interessante, quindi depuriamola da tutti i pregiudizi, ma c'è un problema di energia. probabilmente c'è un problema energie, energie positive, energie negative. Questo che significa? Significa che anche nei gruppi, questo è un discorso che andrebbe affrontato, i gruppi sono una delle, come dire, uno degli oggetti centrali di studio della sociologia, ma sono una realtà nella quale probabilmente vi trovate a vivere un po' tutti. Quelli che fanno sport di squadra, per esempio, non hanno altro per la testa, no? Quindi l'accettare, il riconoscere che la dimensione corporea, i messaggi chimici che il nostro corpo invia e altri messaggi che potrebbe inviare ma che non abbiamo ancora scoperto, è qualcosa che potrebbe essere interessante da sapere. Al di là delle dinamiche psicologiche, al di là di tutta una serie di altre specifiche che vi possono venire trasmesse, il gruppo ha una sua, come dire, un suo equilibrio, una sua dinamica che è peculiarmente sociale. Quindi condividere lo stesso spazio, condividere lo stesso intento, vivere e trovarsi nello stesso ambiente è qualcosa che non è semplicemente soltanto casuale, spaziale e materiale, ma ha dei riflessi sulle relazioni. Ok? Quanti di voi sono andati a un concerto dal vivo? Quanti hanno partecipato a feste particolarmente coinvolgenti? Immagino un po' tutti, no? Noi usiamo una parola per dire queste cose, c'era un feeling fantastico. Se andate a analizzare la questione, feeling non significa niente. Però noi sappiamo perfettamente che vuol dire. Vuol dire che in certi eventi, in certi momenti, noi in qualche misura sentiamo di partecipare a qualcos'altro che ci completa, che ci irrora, che ci fa star meglio, che ci porta un po' al di là di quello che siamo, cosa che tutto sommato non dispiace quasi mai a nessuno, tant'è che esistono linee di produzione dedicate esclusivamente a questo discorso. Quindi quello è l'effetto della chimica, anche quello è l'effetto dell'accordo di tutta una serie di energie individuali che diventano qualcosa di più della semplice somma matematica della questione. Vi dirò di più, lo provate, lo proviamo quasi sempre in classe. La classe è questo è un momento nel quale ci sono centinaio di, come dire, correnti, un centinaio di emittenti di segnali che in qualche misura s'accordano, non s'accordano, si disturbano e via discorrendo, no? Di solito in una classe bastano uno o due che proprio hanno un atteggiamento completamente sbagliato nei confronti della classe, perlomeno per il suo funzionamento, e la classe funziona male. Il che è uno dei motivi per i quali vi dico, io non le prendo le firme. Cioè, se dovete venire per forza, non ci venite per niente. Non è che voglia cacciarvi via, però chiariamo la questione. Dal mio punto di vista, avere in classe qualcuno a cui non interessa la lezione è negativo. Per cui, se quello sta qui, magari evita, secondo me. Se no, fa qualcosa di più significativo e più interessante dal suo punto di vista. Non ci trovo niente di male. Siamo tutti adulti. Non è detto che tutti debbano essere per forza interessati alla materia, quindi tenetelo presente, insomma, non c'è nessun tipo di costrizione nello stare qui. Vorrei che fosse una questione di scelta libera e possibilmente anche, non dico entusiasta, ma insomma comunque, mettiamo positiva. Ci siamo fin qui? Domande? Questa è un'altra cosa con cui vi tormenterò nelle lezioni, nel senso che, visto che la classe è un momento nel quale in qualche misura stiamo insieme e lavoriamo insieme, la mia idea, soprattutto per le lezioni, diciamo, a un certo target che siete voi, perché appunto il terzo anno è comunque un indice di maturità di un certo livello, è che si possa lavorare insieme, nel senso che se qualcuno ha dei dubbi, ha delle suggestioni, ha letto qualcosa che gli ricorda quello che sto dicendo, ritiene che si potrebbe ragionare con questi strumenti su qualcos'altro, è caldamente invitato a farlo. Se qualcuno non ha capito, lo dica. Perché, ripeto, nessuno nasce nasciamo tutti sociologi ma non lo sappiamo, però non nasciamo necessariamente, come dire, informati sulle finezze delle questioni, per cui non c'è niente di male nel dire non ho capito. Prego. Oh, allora, ha ragione, ho detto che è chimica, poi ho aggiunto anche energia non a caso, perché purtroppo la chimica... Allora, il problema qual è, ragazzi? Questo... Bella domanda, solo che... Ma arriva un po' presto questa domanda adesso, però... Dimmi. No, non ci sono dati scientifici per un motivo abbastanza semplice che adesso vi spiego. Allora, vi ho detto del mio scetticismo nei confronti della scienza. Dunque, il mio scetticismo nei confronti della scienza origina dal fatto che, per carità, la scienza è un eccellente modo di conoscere il mondo, ma ha delle pretese un tantino esorbitanti. Non credo che faremo in tempo ad affrontare la questione perché è un altro corso intero fondamentalmente, però diciamo che tutta questa nostra, come dire, attenzione per i dati, no? Quindi la questione delle percentuali, i numeri, i parametri, tutto quello che secondo me ci sta rendendo la vita un tantino difficile e indigesta, tra l'altro, è frutto di convenzioni, non è rispondente perfettamente alla realtà. Questo lo capiremo con un paio di lezioni che faremo fra qualche tempo, ma c'è comunque uno scarto. La scienza non è in grado di essere perfetta, una replica perfetta e fedele della realtà. Non solo, ma la scienza si muove da una serie di assunti che, come dire, con questo discorso fanno un tantino a cazzotti, nel senso che la scienza parte da una situazione filosofico ideologica che facciamo risalire a Cartesio. Non so quanti di voi abbiano presente Cartesio. Cartesio era un signore del 1600 che io tratto sempre male a lezione, ma poveraccio, non è che fosse colpa sua. Diciamo che lui è stato quello che ha formulato la convinzione profonda della cultura occidentale nel modo migliore. La convinzione profonda della cultura occidentale qual è? Che esistono due realtà separate, che lui ha chiamato res. Res extensa, res cogitans. Ovvero sia, una parte fisica, che sarebbe il nostro corpo, una parte spirituale, che sarebbe la nostra anima. Tenete presente che Cartesio era credente. E cominciamo a, come dire, disboscare qualcuno dei tanti pregiudizi che girano. I primi scienziati, cioè quelli che hanno fatto la rivoluzione scientifica, non erano assolutamente degli atei come quelli che vediamo noi oggi spesso, che ne so, Di Freddi, Margherita Hack, gente che ce l'ha con la religione a testa bassa. Anzi, dal loro punto di vista erano forse perfino migliori dei religiosi, perché cosa dicevano? Dicevano che il libro della natura era stato scritto da Dio in caratteri matematici, e cito Galileo, non sto citando il primo stronzo, no? Come si dice? Quindi che vuol dire? Vuol dire che loro miravano a integrare il sapere religioso, non a contrapporsi al sapere religioso, non so se questo è chiaro. Dopodiché, per una serie di dinamiche, c'è stato un divorzio piuttosto brutale e siamo arrivati all'oggi in cui scienza e religione sembra che siano così. Però, dicevo quindi, che Cartesio, quando parla di res cogitans, evidentemente parla dell'anima razionale, quindi di un principio divino che oltretutto è anche dotato di capacità logico-razionali. Ok? Che succede invece con la res extensa? La res extensa è un agglomerato di atomi fondamentalmente, è materia bruta. Questo perché? Perché fino ad allora, per una serie di correnti significative della nostra cultura, la materia aveva delle qualità. Esisteva la materia sottile, esistevano una serie di logiche che avevano a che fare con i quattro elementi, c'erano tutte le correnti alchimistiche che ancora andavano per la maggiore al tempo.
La sociologia quindi non segue un metodo scientifico?
Al tempo. Arrivo, mi faccia spiegare un po' meglio, se no, dal mio punto di vista no, però è il mio punto di vista, ma siccome ci avete me, toccherà che voi becchiate, come si dice, ma ad ogni modo, lo argomenterò. Ad ogni modo, che vi dicevo quindi, che questa materia è una materia inerte, secondo Cartesio, una materia che è semplicemente gestita e reagisce a stimoli meccanici, una specie di flipper, tanto per capirsi, e non ha qualità di sorta. Tutto quello che pertiene a questa materia, di conseguenza, è privo di interesse. E a questa materia pertengono gli istinti, le passioni, le emozioni, le intuizioni, cioè tutto ciò, come avrebbe detto qualche secolo dopo Robert Kennedy, che ci rende umani. Quindi che succede? Che noi non sappiamo come chiamare, un momento solo, la chimica, l'energia, il feeling, perché non l'abbiamo mai cercati. Non è detto che non ci siano, ma non è detto che gli strumenti con i quali li cercheremmo siano adeguati a misurarli. Ma questo non vuol dire che non esistano. Non so se questo è chiaro. Cioè la scienza, come diceva ai tempi Guzzanti, trova quello che cerca. Se non cerca qualcosa, non può trovarlo, per definizione. Quindi la questione è aperta. Io non vi sto dicendo, non sono il guru che vi dice allora ragazzi adesso ci mettiamo qui e facciamo, anche se ho fatto 8-10 anni di Tai Chi, quindi insomma, diciamo che sono nei pressi, e so per esperienza fisiologica che si può cambiare l'energia, ci si può lavorare sopra, è qualcosa che impari a fare. Poi che questo sia, come dire, trascendentale, sia fisiologico, tutto sommato manco me ne frega niente, se devo essere onesto. So che però è un qualcosa col quale è opportuno fare i conti, perché esiste. Esiste il mio essere in un certo modo, esiste il mio pormi verso l'altro in un certo modo, esiste il mio... potrei arrivare addirittura a parlare di sbilanciamento fisico, non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso, ma la nostra cultura è una cultura che tende a privilegiare, come abbiamo appena detto, la parte razionale, quindi tutto ciò che ha a che fare con la testa. Allora, se voi vi osservate con un po' d'attenzione anche di propriocezione, vi rendete conto che capita, mo non a tutti evidentemente, però può darsi, che stiate quasi in punta di piedi, perché avete un'energia talmente concentrata nell'alto che non riuscite a stare coi piedi per terra. Tant'è che uno degli esercizi fondamentali che ha a che fare con la biodinamica, col Tai Chi, col Pilates, chiunque di voi faccia queste cose, qual è? È imparare a stare in piedi, è imparare a mettere il peso sulle gambe, imparare a sentirsi fisici, a pesare, perché noi tendenzialmente non lo facciamo. La nostra energia è tutta qui e qui crea dei casini infernali. Per cui si dorme male, si è stressati, si è nervosi, non si riesce a pensare come si deve. Tutta una serie di conseguenze che però la nostra benedetta scienza non prende in considerazione. No? Una prova? Questa. Vi vedete come state messi? Allora, secondo voi, se io dovessi ragionare da un punto di vista, diciamo, integrato, potrei accettare di mettere 100 persone dentro quest'aula senza ossigeno, con un caldo della Madonna, a momenti respireremo più, toccherà aprire le finestre, se dovesse succedere qualcosa voi state scomodi. Vi sembra una delle condizioni migliori con le quali apprendere? Però che succede? Che se io ragiono in un'ottica cartesiana, ha senso. Perché l'ottica cartesiana cosa mi dice? Che il corpo non conta un accidente, quello che è importante è la mente. La mente può stare seduta su questi trespoli, può stare in piedi, può stare sdraiata, non è un suo problema, non so se... vi rendete conto della cosa. E questo si riflette su tutto il ciclo di studio. Nonostante i miei colleghi pedagogisti abbiano appurato e assodato oramai da decenni che non è vero che noi siamo delle macchine per imparare, non siamo computer, siamo esseri umani, il che vuol dire che dopo tre quarti d'ora la nostra attenzione, anche se siamo bravissimi e molto motivati, comincia a andarsene per cazzi suoi. A un certo punto c'è chi stava di questo, chi sono, dov'ero, no, quelle cose così. È qui. Ed è fisiologico pure questo, è normale. Capite? Allora, se è normale, come faccio io a fare 3 ore di lezione una in fila all'altra? Come faccio a fare 8 ore di lezione durante il giorno? Come faccio a farle sempre nella stessa stanza dove l'ossigeno ormai è diventato un bene prezioso? Non so se ci avete mai pensato a questo. Però è così che funziona. La vita è questa, la scienza è un'altra cosa. Ecco perché sto argomentando.
Ma la sociologia studia anche il linguaggio corporeo?
Allora dunque, la sociologia, come vedremo, è un guazzabuglio di persone che pensano in modi disparati, fondamentalmente. Una sociologia, che è quella che io prediligo, sì, nel senso che siccome io cerco di sporcarmi le mani con la vita corrente, non posso non notare quant'è importante il linguaggio corporeo, che a me piaccia o no, perché è un'altra di quelle cose che io apprezzo e a cui reagisco anche senza saperlo. Ci sono una miriade di piccoli segnali, una miriade di piccole cose che rendono fondamentale saper gestire il linguaggio corporeo, e lo rendono fondamentale pure a voi che dice tutto sommato a noi che ci frega. Eh no, vi frega, uno, perché avrete probabilmente davanti degli avversari, no? In un momento o nell'altro della vostra carriera vi troverete a commisurarvi con qualcuno, perché avrete un gruppo e anche lì è opportuno sapere tutti quanti come la pensano o come vivono un certo tipo di rapporto, perché non è la stessa cosa. Avrete a che fare con degli allievi, se state in palestra, se fate dei corsi, se insegnate, voi di fatto siete delle agenzie di socializzazione, e questo è uno dei motivi per i quali siamo qui, io e i miei colleghi di scienze della formazione, perché voi in un qualche modo ormai siete diventati, avete nel vostro ruolo, che vedremo cos'è un po' meglio evidentemente, perché è uno strumento fondamentale della sociologia e della comprensione sociologica, voi nel vostro ruolo avete una componente relazionale sempre più importante. Perché? Perché voi siete quelli che stanno in palestra spesso, e quelli che stanno in palestra sono quelli a cui si rivolge qualcuno per veder soddisfatti i suoi bisogni, e abbiamo visto che questi bisogni spesso e volentieri hanno a che fare anche, grazie, con parlare con qualcun altro. Allora, un bravo istruttore in palestra non è semplicemente quello che ti sa dire quali gradi devi prendere per il bene, dove devi piare il bilanciere e quanti secondi passano fra una ripetizione e l'altra, ma è pure quello che riconosce il suo cliente, usiamo questa parola che a me non piace molto, ma tutto sommato è abbastanza chiara, e sa se quello viene lì perché vuole fare le 150 ripetizioni oppure vuole fare 4 chiacchiere, e lo indirizza verso qualcuno che vuole fare 4 chiacchiere.
L'empatia.
C'è una forma di empatia importante. Perché la palestra è un contenitore multidimensionale, non è semplicemente il posto dove vado e mi faccio un culo così. Posso farlo, ma non soltanto. No? Tant'è vero che, come avete visto, le palestre cominciano a essere delle realtà molto articolate anche da un punto di vista di spazi, anche da un punto di vista di servizi. Voi andate a un villaggio Virgin e cosa c'è? C'è la sala dell'attività della fitness, c'è la sala degli attrezzi, ci sono delle sale per l'attività a corpo libero, c'è la spa, c'è la sauna, ci sono una miriade di cose che nelle palestre, quando ero piccolo io, ma non si era mai posto il problema a nessuno. Le palestre di quando ero piccolo io erano posti per puri e duri, c'erano i bilancieri, c'erano i manubri, non c'era nient'altro, manco una macchina. Andavi lì e ti facevi un culo così, fine. E quello era il senso della palestra. Oggi la palestra è qualcos'altro, tant'è vero che, come avete visto, c'è stato un cambiamento di termini, no? Siamo andati dall'attività fisica al fitness, al wellness. Non è casuale, non è semplicemente qualcuno che si vuole inventare delle etichette nuove. Vuol dire che il mercato, che ha fame di queste cose, e credo che forse possiate cominciare a capire perché ha fame, visto che c'è questo, come dire, questo modo inadeguato di trattare la nostra componente corporea che va avanti da perlomeno 300 anni, uno a un certo punto, no, pian piano, come dire, le misure si colmano e ci si rende conto che c'è qualcosa che non quadra in questa raffigurazione.
L'energia da dove proviene? Non dall'ATP.
L'ATP che è, se posso chiedere?
Ah,
no, temo che non lo so, nel senso che qui stiamo camminando su territori non calpestati. Secondo me l'energia è uno dei nostri tratti fondamentali. Non solo, ma a questo proposito, siccome è probabile che ci siano molti scettici, ed è giusto che ci siano molti scettici, li invito a ragionare su un paio di fattori, un paio di circostanze un po' così particolari. Allora, ultimamente, per ovviare a delle difficoltà fisiologiche di alcuni pazienti, tipo intolleranze per certi farmaci, ipersensibilità, paure, eccetera, eccetera, nelle sale chirurgiche si utilizza l'agopuntura come sostituto per la sedazione. E sto parlando di sale chirurgiche ufficiali, non sto parlando di posti secondari nei quali ci si arrangia. Sto parlando del fatto che negli ospedali dei chirurghi che si sono formati alle scuole di medicina corrente, quindi galeniche, quindi con tutta la filosofia della medicina relativa, scelgono di utilizzare l'agopuntura come coadiuvante nelle loro operazioni. Stesso ragionamento per molti altri tipi di paziente, ultimamente viene fatto per lo shiatsu. Qual è il problema? Dite voi, funziona? Oh, il problema è esattamente che funziona. Perché è un problema? Perché il funzionamento dell'agopuntura e dello shiatsu si fonda su delle logiche, su delle ipotesi sul funzionamento corporeo che sono radicalmente opposte a quelle dell'altra medicina che li utilizza. Shiatsu e agopuntura si fondano sui meridiani e paralleli fisici, quindi sull'energia di cui nessuno sa cosa sia, ma evidentemente in qualche misura c'è, perché se no non si capisce di cosa stiamo parlando, senza che però la medicina contemporanea occidentale cominci a porsi il problema, perché te verrebbe spontaneo, dice: allora, se funziona l'agopuntura e quindi io posso, attraverso quattro aghi piantati nel corpo del Signore, tagliarlo e lui non sente dolore, non stiamo parlando di teorie, stiamo parlando di prassi. Prassi che non so spiegare, ma che esiste. Non so se questo è chiaro. Voi andate a prendervi Lancet o il New England Journal of Medicine, che sono le due riviste più importanti del settore a livello mondiale, e troverete una serie di rassegne e di studi scientifici che cercano di fare i conti con questo fatto. Noi stiamo spendendo non so più quante centinaia di migliaia di euro in ricerca da anni per cercare di spiegare l'agopuntura dal nostro punto di vista, perché sennò ci crea un problema serio. Non so se ve ne rendete conto. Perché noi cosa abbiamo detto? Arrivo. C'era anche il signore Lanfu.
No, oddio,
quale citazione era?
Ormai è
passato Sorry.
Robert, il
cognome. Se mi torna a mente glielo dico. Purtroppo sono, come dire, entro nel flusso quando faccio lezione e mi scordo quello che dico, quindi abbiate pazienza. Prego. Sì, stanno tentando di usarla per, ma come dire, allora mi dice una vostra collega che l'agopuntura la stanno utilizzando anche per altri impieghi, salvo a parte.
Mm-hmm.
Ok, quindi diciamo che le famose evidenze scientifiche sull'efficacia di questi strumenti sono abbastanza diffuse oramai. Il problema è che c'è uno scarto teorico a monte, nel senso che la nostra medicina si presenta come l'unico discorso scientificamente fondato possibile, ma non riesce a dar conto di una serie piuttosto significativa di fenomeni, e quindi c'è da ragionarci. Poi ripeto, non ho nessun tipo di verità rivelata, quindi ognuno la prende come vuole, però tenete presente che si rischia che abbia ragione Shakespeare, come diceva ai suoi tempi: ci sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, no, di quante non ne contempli la tua filosofia. Ed è vero, di fatto il problema è questo. Quindi qual è l'auspicio e qual è il motivo? Vi dicevo, voi vi trovate ad operare con uno strumento che noi falsamente pensiamo di conoscere, che è il nostro corpo. Falsamente pensiamo di conoscere perché? Perché, come vi ripeto, fino ad oggi noi il nostro corpo lo abbiamo considerato in linea di massima una macchina. Tant'è vero che la stessa idea della chirurgia è un'idea meccanica, no? Vabbè, un pezzo se rompe lo cambio. Poi c'è qualche difficoltà, però nel complesso l'idea generale è più o meno la stessa. Solo adesso stiamo arrivando ad una nuova strategia grazie alle cellule staminali, che quindi contemplano la possibilità di ricostruzione dei vari tessuti e dei vari organi e via discorrendo. Fino ad ora abbiamo pensato che tutto sommato, no? Vabbè, un fegato vale l'altro, mettiamola così. Laddove, ragazzi, allora io devo parlare con un certo volume, se me parlate sotto comincio a non farcela più, soprattutto in una situazione di questo genere, quindi vi prego, se dovete parlare uscite, non è un problema, stiamo per fare break comunque. Allora, dicevamo che tutta la filosofia con la quale noi abbiamo affrontato la cura del corpo fino ad oggi è profondamente e pesantemente influenzata dall'ottica cartesiana, no? Quindi un meccanicismo artificialistico, se vogliamo usare dei termini un po' complicati, a dire in pochi termini: noi immaginiamo il nostro corpo come una macchina e di conseguenza lo trattiamo più o meno così. Se siamo bravi, facciamo degli esercizi mirati ad ogni segmento muscolare, come saprete, no? Quindi ho il deltoide anteriore, il deltoide centrale, il deltoide posteriore, ho il muscolo che mi inarca al sopracciglio destro, il muscolo che mi inarca al sopracciglio sinistro, e quindi faccio degli esercizi proprio su quella fascia specifica del polpaccio, non quella a destra, non quella a sinistra, quella al centro. Ed è tutta un'ottica, in qualche misura, industriale. Voi prendete una sala pesi e ditemi se non vi ricorda una catena di montaggio. Non c'è modo di evitarlo. La guardi e vedi gente che fa così, vedi gente che fa così. Tutti i movimenti meccanici ripetuti e ritmati, come una pressa, uguale. Quindi è evidente che in questo approccio c'è qualcos'altro. Questo approccio è un modo di trattare il corpo, tant'è vero che voi andate a vedere una classe di yoga, andate a vedere una classe di Pilates e vedete altro. Vedete gente che vi parla di qualità del gesto. Non serve che tu te debba strappare fino alla fine, non serve che tu faccia il massimale, ma devi fare un gesto elegante, devi fare un gesto naturale. Sono altri punti di vista. Quindi, al momento, voi vi trovate in una situazione che dal mio punto di vista è invidiabile, perché voi avete a che fare con un settore che fino ad oggi è stato trattato in un modo estremamente parziale e riduttivo, e può essere invece ampliato. È ovvio che non è che questo comporti che diventiamo tutti guru e apriamo tutti un ashram, perché farebbe ridere i polli e comunque staremmo in ritardo di 50 anni. Perciò c'è da pensare qualcos'altro. E per pensare qualcos'altro le dinamiche e le logiche organizzative sono utili. Io non le amo, credo che l'avrete immaginato. Non amo l'economia e non amo l'organizzazione, però servono. Quindi quando ho fatto il mio corso di studi, negli esami a scelta che c'erano, ci ho messo tutti esami economici. Due palle infinite, però ne so un po' di più, quindi sono in grado di parlarne con cognizione di causa. Se critico l'economia, non la critico dal punto di vista di quello che non ne sa un tubo, la critico con un certo, come dire, un quantum di argomenti perlomeno. Che poi uno abbia ragione è sempre un problema estremamente aperto alla discussione. Perciò questo è il motivo, come vi dicevo, per cui sarebbe opportuno che voi capiste qualcosa di sociologia. Anche perché, e questa è l'ultima questione, la sociologia è una disciplina, preferirei dire un'arte se potessi, ma ci stiamo lavorando, grazie alla quale appunto voi ottenete degli strumenti che servono in generale. Non servono solo in una fase del lavoro, non servono solo in un momento specifico della vita, ma sono strumenti con i quali voi imparate a leggere la società. E siccome nella società ci vivete, Non è una cattiva idea avere una vaga idea del perché accadono certe cose, del perché certe forze politiche sostengono un argomento, certe forze economiche sostengono un altro, perché chiude l'azienda da una parte, perché mi sono venuti a chiedere un'altra cosa. Come mai, non so se ci avete mai pensato, io telefono, ho il telefono, tutti abbiamo il telefono, quindi immagino che saprete di cosa parlo, faccio una certa spesa e il mio operatore telefonico cosa mi regala per dirmi bravo, hai fatto una bella spesa col tuo telefono? Un telefono. E tu dici, ma sei stronzo o che? Ce l'ho il telefono, ci sto telefonando, ci ho speso i soldi, regalami qualcos'altro, una pentola a pressione, una bicicletta, un paio di scarpe, qualsiasi cosa, no, te regalo un altro telefono. Perché? Questo è interessante, cercare di capirlo. Cioè, se voi cominciate a guardare la realtà con un attimo più di, un po' più d'attenzione, un po' più di disincanto, vi rendete conto che nella quotidianità capitano una miriade di cose che non sono ovvie per niente. Capitano una miriade di cose che ti passano per ovvie, che tu non guardi perché non te ne frega niente, perché c'è la testa da un'altra parte, perché hai pensieri, perché ti figuri qualcosa. Però intanto quelle cose si accumulano e hanno dei riflessi, hanno delle conseguenze. Quindi è importante che almeno una volta ogni tanto qualcuno faccia mente locale e dica sì, ho capito, perché sta cosa? Cerchiamo di capirla un po' meglio. Credo che, mo lo approfondiamo nella prossima ora, ma sia un punto di vista interessante. Break! Tanto per continuare la rassegna delle cose non canoniche che vi sto dicendo stamattina, sarà opportuno parlare un momento del discorso del lavoro, quella cosa che dovremmo organizzare fondamentalmente. Ragazzi, grazie. Allora, dicevamo che sarebbe opportuno affrontare anche il discorso del lavoro, ricollegandosi a quello che vi dicevo poco fa sulla plausibilità dell'utilizzo della sociologia in contesti diversi. Questo perché? Perché uno dei tratti caratterizzanti della nostra cultura è questa parcellizzazione del sapere, ovvero sia questo ritagliare il sapere in aree definite, comprensibili, etichettate, riconosciute, eccetera, eccetera, e fare in modo, in ultima istanza, che queste aree poi non parlino le une con le altre, ma si, come dire, rendano sempre più autoreferenziali, sempre più specializzate, sempre più sottili, con dei risultati non particolarmente brillanti, direi. Ma non solo questo sapere parcellizzato, messo in forma, convenzionale per molti versi, viene presentato come strumento. Sempre di più il discorso è studio per trovare un lavoro, studio per ottenere un lavoro migliore, studio per salire nella scala sociale. Una serie di cose che vedremo un po' meglio nello specifico. Raramente qualcuno dice studio per vivere. Raramente qualcuno si pone il problema che quello che sa potrebbe servirgli anche altrove che non sul posto di lavoro, quale che sia. Anzi, dopo il rimpianto è fortissimo perché dice: ma come, ho studiato per fare questo e mo faccio il panettiere. Per cui tutto quello che ho studiato, che serviva nel caso io fossi diventato insegnante di palestra, quarterback o quello che vi pare, non ci farò mai nulla, perché faccio il panettiere. Non era contemplato il panettiere, neanche il pizzettaro. Ok, per certi tipi di sapere può essere più o meno plausibile, anche se ho delle riserve anche su quello, però non l'insegno, quindi non lo so. Per quanto riguarda il mio tipo di sapere, invece, sono del tutto in disaccordo su questo aspetto, nel senso che io sono convinto che l'università non serva a lavorare. Quindi uno dei punti sui quali, diciamo, la retorica batte di più, secondo me, è fondamentalmente errato.
E secondo lei a che serve l'università?
Oh, allora, dunque, le devo fare una domanda. Quando mi fa una domanda, me lo segnali prima, per favore.
Ah, va bene.
Grazie. L'università serve ad ampliare le proprie capacità cognitive, a diventare persone autonome nel giudizio, responsabili, in grado di comprendere quello che fanno loro e possibilmente pure quello che fanno gli altri, che, insomma, è un surplus. Questo perché? Uno, perché se vogliamo risalire lungo la storia dell'università stessa, ormai 700-800 anni, l'idea che lo studio universitario fosse così strettamente subordinato al trovare un lavoro non c'era. È una cosa che è successa negli ultimi 25-30 anni. Ok? Dice, vabbè, tutto cambia, mi pare sensato. Parliamone. La cosa per cui l'università serve per lavorare origina da una circostanza non ovvia che aveva luogo a un certo punto. L'università era prima, come saprete, fondamentalmente fondata sul censo. Cioè ci andavano i ricchi, quelli che potevano permetterselo, mettiamola così. Andandoci quelli che potevano permetterselo, ci andava di fatto una parte della società che aveva già tutta una serie di altri benefici e privilegi. Quindi il fatto che loro si laureassero e poi andassero a lavorare non era strettamente connesso al fatto che erano laureati, ma era strettamente connesso al fatto che erano quelli che erano. Che cosa abbiamo inferito noi con una lettura un tantino così discutibile della questione? Che siccome quelli che andavano a lavorare avevano la laurea, bastava avere la laurea per poter andare a lavorare. Una cosa abbastanza lineare, che però non è vera. Non è vera perché per tutta una serie di caratteristiche anche locali, nel senso che per esempio il mercato del lavoro italiano è un mercato del lavoro che pretenderebbe i laureati ma poi non li vuole. Cioè dice di volerli, ma quando poi il laureato arriva non lo assume. Per motivi di salario, per motivi di esperienza, perché hanno paura i proprietari delle aziende o degli uffici di essere soppiantati, sostituiti, criticati, vedono a rischio il loro, come dire, dominio locale, eccetera, eccetera. Quindi che succede? Che voi studiate, prendete una triennale, prendete una magistrale, fate un master, quando andate a cercare un lavoro vi dicono sì, ma mettici il diploma nel curriculum. E come il diploma? C'ho una montagna di titoli alta così, sì, ma qui non è il caso che tu li faccia vedere. Carino. Quindi, come vedete, ci sono una serie di problemi anche un attimo più specifici della questione. Teniamo presente che, come credo di avervi già accennato poco fa, noi pretendiamo di essere razionali, ma non siamo razionali manco un po', perlomeno ci avviciniamo ogni tanto alla razionalità, ma poi i comportamenti pratici non sono affatto all'altezza di questa pretesa razionalità. Quindi di fatto tu vorresti qualcuno, no? Ti piacerebbe, ti dicono che dovresti volere qualcuno in grado di aumentare la produttività del tuo esercizio, di riprogettare le procedure produttive, di inventarsi qualunque cosa, però quello tu non lo assumi non per problemi economici, non lo assumi per problemi di ego, per problemi di predominio, per problemi di controllo, per tutta una serie, per problemi di pregiudizio. In Italia c'è il pregiudizio che chi ha studiato comunque uno rompe i coglioni. Sempre. Per cui, come vedete, questo già di per sé crea qualche piccola difficoltà. Poi c'è un altro problema, che nel momento in cui una cosa diventa troppo diffusa, nega la sua efficacia. Nel momento in cui tutti siete laureati triennali, la laurea triennale non è più un criterio di distinzione. Diventa un criterio di distinzione forse la magistrale. Nel momento in cui siete tutti laureati magistrali, diventa un criterio di distinzione il master all'estero, un corso di perfezionamento fatto da qualche altra parte. Come vedete, l'asticella s'allontana. Ma questo è logico, è abbastanza logico, no? Uno dei motivi per cui i laureati lavoravano negli anni 60 è che erano quattro. Non era difficile fargli trovargli un posto, visto poi il network di connessioni e tutta una serie di cose. Oggi che abbiamo milioni di laureati e il lavoro non serve più, e questa è la grande notizia antipatica che vi do ora, abbiamo un problema serio. Perché non serve più il lavoro? Questa comincia a essere la prima lezione che facciamo, quindi aguzzate un attimo le orecchie, forse non farò tutta la lezione, ma tocca cominciare a pensarci. Allora, qualcuno ha idea della storia del lavoro? Cioè, al di là di tutte le cazzate che ci dicono oggi a Repubblica fondata sul lavoro, articolo 18, insomma, lasciamo da parte tutto questo ciarpame. Il lavoro è sempre stato questa attività fondamentale che ci dicono? Ma manco un po'. Di fatto, il lavoro fine 700, in modo molto rozzo, ma insomma comunque, era una iattura. Era qualcosa che si cercava di evitare come la peste. Vi dico soltanto che a Roma, bei tempi, al tempo dell'impero, c'era un giorno di ferie ogni due. Figuratevi quanto si sbattevano, non gliene poteva fregare nemmeno a nessuno. Non solo, ma poi appunto c'era la logica per la quale lavoravano qui gli sconfitti, gli schiavi, i diseredati, insomma quelli che dovevano fare delle cose proprio così connesse al lavoro erano la parte peggiore della società e non traevano alcun vantaggio né economico né di prestigio dal lavorare. perché uno dei valori di riferimento al tempo era il famoso otium, il famoso ozio, che non era starsene in panciolo e farsi venire la gotta, come uno potrebbe pensare, ma era godersi la vita, quindi ascoltare musica, chiacchierare in modo sensato con la gente, guardare opere d'arte, giocare, andare alle terme e curarsi del proprio corpo, perché i romani non avevano i nostri problemi, sapevano perfettamente che una buona cura del corpo è fondamentale. Insomma, tutta una serie di cose che casualmente col lavoro non avevano granché che vedere. Tant'è che quando San Benedetto nel 570 e dintorni crea la sua regola, cosa dice? Ora et labora. Ora saprete che i frati e i monaci non tendono a fare cose simpatiche e piacevoli. I frati e i monaci tendono a fare delle attività che mortifichino la carne e lo spirito per aprire a delle dimensioni trascendentali. Se San Benedetto ci mette il lavoro, ci sarà un motivo, no? Voglio dire, quindi non era questa attività privilegiata. Ok? Poi a un certo punto, da qualche tempo a questa parte, se non lavori non esisti. Non so se vi colpisce come un cambiamento di prospettiva abbastanza, come dire, radicale. Come mai accade sta cosa? Uno, perché processi culturali, scoperte, miglioramenti, diventare sempre più complesso della scena sociale in qualche modo richiama e necessita di una serie di attività che prima erano in qualche misura lasciate, no? Appunto a quelli che le devono fare per forza sotto pena di tortura e via discorrendo, ma che cominciano evidentemente a rendersi interessanti, cominciano a diventare fonte di guadagno, cominciano a essere gestite da persone che si riconoscono come tali, e questo non è ovvio. Cioè anche la figura del soggetto, come la intendiamo noi oggi, fino a fine Settecento c'è e non c'è. Ci sono parecchie cose che cambiano a fine Settecento, come scopriremo. Però di fatto il grande punto, il grande momento di svolta ha a che fare con la rivoluzione industriale. Perché la rivoluzione industriale trasforma radicalmente la scala della questione. Che vuol dire? Vuol dire che di punto in bianco servono braccia, servono lavoratori. Tutti quelli che erano in qualche misura distribuiti sul territorio per certi versi, improvvisamente diventano, come dire, un target rilevante per chi apre un'azienda. Perché le aziende, le industrie in quel periodo sono molto più fondate sulla manodopera umana che non sulle macchine. Le macchine sono appena arrivate, no? Sono affascinanti, per carità, permettono di fare dei lavori che erano prima inimmaginabili, quindi hanno un'aura di mistero e di fascino che è indiscutibile. Teniamolo presente questo, non è che ci siamo inventati tutta questa cosa senza basi. Il motore è la prima cosa che riesce a far cose senza un intervento di fatica animale e umana. Ed è qualcosa che va preso, va capito questo, ok? È lo stesso tipo di reazione che ebbero i primi spettatori al film dei Fratelli Lumière. Non so se avete mai visto il documento della proiezione del film, dovreste trovarlo su YouTube senza nessun problema. I Fratelli Lumière cosa hanno ripreso? Hanno ripreso un treno che veniva verso il pubblico. Quando hanno proiettato il film, il pubblico è scappato, perché non aveva gli strumenti per rendersi conto che quello era un film. Non aveva mai visto un film, vedeva un treno che arrivava e quindi automaticamente è rimasto e si sono buttati tutti da tutte le parti, capite? Quindi anche, come dire, il comprendere, l'apprezzare certe cose, certe tecnologie viene col tempo, per noi è ovvio. Per i primi non era ovvio per niente. Allo stesso modo l'industria per i primi non era ovvia per niente, non era un luogo di conflitti sociali, un luogo di inquinamento atmosferico, tutta una serie di cose che noi poi abbiamo predicato di queste particolari strutture, al tempo erano invece fascino puro, erano il luogo dove l'uomo stava cominciando a superare se stesso, quindi insomma qualcosa di piuttosto rilevante. Tra l'altro, come mai c'era tanta manodopera libera? Perché c'era stata da poco, in termini storici da poco, quindi a metà 600, era comparso un altro dei tratti fondamentali della nostra cultura, di quelli che pensiamo che stiano lì da sempre, negativo, la proprietà privata. La proprietà privata fino a metà 600 non c'era come la intendiamo noi. C'erano dei diritti su degli oggetti e su dei luoghi, ma non c'era una possibilità di esclusione. Questa possibilità di esclusione nasce in Inghilterra intorno al 1650. Qualcuno forse l'ha sentito parlare, è il periodo delle enclosures, che vuol dire il momento in cui i latifondi dei nobili vengono chiusi. Questo perché è importante? Perché fino ad allora, come vi dicevo, sul latifondo si esercitavano una molteplicità di diritti organizzati in scala gerarchica, che vuol dire che qualcuno poteva fare qualunque cosa volesse con questo latifondo, con sopra la foresta, i campi, quello che vi pare, ed era normalmente il signore del posto. E poi pian piano c'era tutta una serie di soggetti che potevano fare sempre meno, ma potevano fare qualcosa, tipo andare a raccogliere la legna per l'inverno, tipo andare a raccogliere certi prodotti della foresta come i funghi, i frutti di bosco, quelli più selvatici, tipo portare a pascolare le proprie bestie nei campi, nelle radure, nei prati del latifondo. Vedete che era un utilizzo molto più comunitario per molti versi, no? Poi a un certo punto, ma non vi sto a fare tutta la storia della questione, i proprietari decidono che loro non vogliono più nessuno fra i piedi e accampano i famosi diritti esclusivi di proprietà. E nasce la proprietà privata, il che vi spiega, per quelli che possono averci fatto caso, come mai Marx, due secoli dopo, critichi ferocemente la proprietà privata come idea. Se vi ricordate, una delle radici del pensiero marxiano è esattamente l'abolizione della proprietà privata. Ma non è che lui improvvisamente predicasse, no, che tutti, ognuno si pieghi e pare, perché non era così. Lui voleva soltanto dire che bisognava rimuovere questi diritti assoluti ed esclusivi perché erano nocivi. In effetti, oggi stiamo tornando. Non so se qualcuno di voi ha sentito parlare del problema dei diritti comuni, dei beni comuni, dei commons, no, tutta questa serie di cose. Che sono per esempio i Creative Commons, sono i nuovi sistemi di accampare diritti sulla produzione intellettuale su internet. Vi invito a informarvi un tantino, ragazzi, sono argomenti interessanti. Vuol dire che noi stiamo riscoprendo quest'idea, no? Riscoprendo l'idea del condominio come un luogo di frequentazione comune, con spazi comuni, con luoghi aperti. Stiamo uscendo un po' da questa specie di, come dire, di bozzolo nel quale ci siamo chiusi per tutta la modernità. Vi faccio presente che privato ha un'etimologia abbastanza esplicita, no? Privato vuol dire mancante, se tu sei privato di qualcosa, manchi di qualcosa, quindi privato evidentemente, che ci piaccia o meno, ci priva, ci rende meno di quello che potremmo essere, perché ci priva di contatto con la gente, ci priva di possibilità di interazione, ci priva di una serie di cose che le vecchie culture invece ritenevano fondamentali. Quindi questo è un discorso abbastanza importante. Lasciandolo però da parte, che succede? Che a seguito di queste benedette enclosures, tutti quelli che vivevano di lavoro dipendente dai terreni, dei cosi, si trovano improvvisamente sull'astrico. Tutti i mezzadri, tutti i piccoli pastori, tutti coloro che facevano la raccolta del legno, i funghi, insomma tutti quelli che vivevano grazie a queste attività, improvvisamente non hanno più niente da fare. Quindi c'è un picco nel brigantaggio, evidentemente, perché se non c'hai niente non c'è verso, no? Succede Sherwood, Robin Hood, tutte queste cose qui, e dopodiché invece c'è una, come dire, potenzialità di manodopera sul mercato che viene intercettata fortunatamente o fortunosamente dalle aziende. Qual è però il problema ancora? Che il lavoro, come abbiamo visto, non è ben visto. È vero che tu vai lì e mangi, sì, però te fai un mazzo così, perché vi ricordo che le prime industrie non erano, anche oggi ce ne sono alcune particolarmente usuranti e faticose, ma al tempo era molto peggio, parlavamo di turni di 12 ore, parlavamo di sforzi fisici veramente micidiali, no? Quindi insomma si mangiavi, ma era a caro prezzo che mangiavi, poi tra l'altro dovevi sostenere un sacco di spese in più, perché non eri più a casa tua come succedeva prima nella gran parte dei casi in cui, non so, per esempio ti portavano i tessuti da filare col telaio sotto casa, no? Sei tu che devi andare all'azienda, all'industria, e quindi ti sposti, quindi non stai più a casa, quindi devi comprarti da mangiare, devi avere un alloggio, ci sono tutta una serie di cose che lì per lì non esistevano, ragazzi. Io vorrei che questo lo capiste, l'apertura delle prime industrie cambia radicalmente il profilo, il panorama demogeografico delle nostre nazioni. Tanto per dirvene una, le metropoli. Oggi si intende per metropoli un luogo dove convivono più di 1 milione di persone, anche se credo che si debba cominciare a ragionare anche in altri termini, non so, megalopoli o quello che volete, perché abbiamo ormai una media di 8-10 milioni di persone, che è disastrosa da tutti i punti di vista, peraltro, sia da un punto di vista di efficienza, sia da un punto di vista di consumo energetico, di inquinamento, insomma un disastro. Però questo abbiamo fatto, per il momento qui ce lo teniamo. E queste dinamiche della creazione delle metropoli partono di fatto con le industrie. Perché? Perché l'unica metropoli che era esistita fino al 1820 era Roma. Tutte le altre città erano tutte grandi città capitali, ma c'era dentro 450.000, mezzo milione, insomma, dei numeri che oggi a noi ci fanno ridere, diciamocelo fondamentalmente, no? E quindi nel 1820 arriva Londra, e poi a seguire gli altri centri industriali. Perché? Perché il centro industriale funziona un po' come una calamita, attrae tutti quelli che hanno bisogno di lavorare e quelli cominciano a convivere insieme. Anche qui dobbiamo tenere presente che questa convivenza non è facile, non è ovvia. Tenete presente che fino ad allora l'uomo medio incontrava durante tutta la sua vita circa 300 persone. Quindi diciamo che con sta classe già avremmo quasi esaurito mezza vita di qualcuno al tempo. Visti questi, finito. Ecco, figuratevi. Quindi vuol dire che le modalità di interazione e i livelli di conoscenza fra queste 300 persone erano incomparabili a quelli di quest'aula, no? Che poi vi conoscete da un po', quindi immagino che un minimo di rapporti li abbiate. Ma se voi andate a fare una vasca al corso d'estate, voi incontrate 5.000 persone e non sapete chi siano, non avete idea. Per voi è normale. Al tempo non era normale per niente. Tanto è vero che un autore col quale probabilmente faremo un minimo di conti, che è Richard Sennett, in un bellissimo libro che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, descrive la metropoli come il luogo in cui si incontrano gli estranei. Per farvi capire quanto è rilevante questa cosa, vi faccio presente che al tempo si ragionava in termini di mezza giornata. Che vuol dire? Mezza giornata di cavallo. Tu conoscevi quelli che abitavano entro mezza giornata di cavallo da te. Chi arrivava da oltre era uno straniero, di cui tu non sapevi nulla e del quale pensavi tutto il male possibile. In Italia siamo abbastanza bravi, credo che lo sappiate, no? Bastano 3 chilometri fra due città e si odiano tutti in modo viscerale, cordiale e assolutamente illogico, però è normale, quindi siamo ferrati sulla questione. Quindi capite che si creano con questa nascita delle metropoli una serie di nuovi problemi che prima non esistevano, cioè che era il problema dell'igiene, tanto per dirne una, perché fino ad allora in qualche modo ci si arrabattava, no? Ma da adesso in poi diventa un po' un problema, no? C'è questa grande industria della cacca. Può sembrare strano, ma uno dei traffici normali che uscivano da Parigi intorno agli inizi del Settecento erano camion e camion pieni di feci, animali e umane, che venivano raccolte e utilizzate nei campi. Come dice uno degli ambientalisti radicali di questo periodo, ogni volta che tiro l'acqua dello sciacquone mi piange il cuore per lo spreco di risorse a cui sto assistendo. Paradossalmente è vero. Sprechi acqua, sprechi ottimi fertilizzanti, sprechi tutta una serie di cose che noi però non siamo abituati a considerare così. Siamo abituati a vergognarci delle nostre escrezioni e secrezioni. È abbastanza normale, guardate una qualunque possibilità, non so se vi ricordate, stop al sudore, ecco quello, no? Tutte quelle cose, noi tendiamo a aver paura del nostro odore, che sia una puzza o sia un profumo, ci riguarda poco. Preferiamo essere omologati, quindi abbiamo degli aromi di lavanda, abbiamo dei muschi selvatici, abbiamo le bacche di goji, un sacco di cose. Però, di fatto, abbiamo un pessimo rapporto col nostro corpo, come dicevamo prima, pure questo non è casuale, no? E insieme ai nostri odori perdiamo delle capacità di influenza, perdiamo dei canali di comunicazione, delle informazioni, perdiamo un sacco di cose. Ad ogni modo, lasciamo da parte le feci, perché non è un buon argomento. E torniamo al problema delle metropoli. In queste metropoli c'erano, quindi abbiamo visto, un sacco di persone nuove che non sapevano come correlarsi con gli altri e soprattutto avevano un ulteriore problema. Non avevano un cazzo da fare per metà della giornata. Incredibile ma vero. Perché? Perché il modo di vita contadino, che ci piaccia o no, ha tutta un'altra integrazione con l'ambiente. Quindi quando tu sei un contadino sei abituato ad adattarti a quello che ti chiede la stagione e l'ora e il tempo atmosferico. Quindi piove, fai una cosa, non piove, ne fai un'altra. Piove troppo, te metti davanti al camino e parli con quelli che sono l'intorno, giochi, racconti, fai quello che ti pare. Insomma, sono tutta una serie di attività che sono intimamente correlate con quello che è il mondo nel quale vivi. In certe stagioni hai meno da fare, in certe stagioni ti alzi alle 4, probabilmente ne saprete qualcosa, suppongo. Quindi vuol dire che non c'è mai un momento nel quale non hai niente da fare, perché sei abituato a, no, distribuire ciò che devi fare nell'arco della giornata in accordo anche con delle tue esigenze sociali, umane, emotive, quello che volete. La fabbrica no. La fabbrica è un posto che funziona 24 ore su 24, che richiede la tua opera 12 ore di queste 24 e che poi ti lascia libero. Di fatto il tempo libero, come noi lo conosciamo, il loisir, tutte queste belle cose che ci raccontiamo, nasce con la fabbrica, prima non esisteva. Le culture ancora oggi, le culture che noi chiamiamo primitive, su questo potremmo discutere estensivamente, le culture che noi chiamiamo primitive non hanno il tempo libero, vivono, stop. Il tempo libero cos'è? Il tempo libero è in qualche misura uno scarto, no? Il tempo non utile, quello in cui te devi riprendere fondamentalmente, perché ti sei fatto un tale mazzo nel frattempo che se non ti fermi un attimo ce lasci le penne, quello in cui dormi, quello in cui mangi, quello in cui possibilmente hai rapporti sessuali e via discorrendo. Però, come vedete, è una categoria residuale, che però la lingua traveste e trasforma e ci restituisce nella logica che vi dicevo io prima. Tempo libero, cosa vi fa immaginare, se ci pensate sopra un attimo?
Che non si fa niente.
Ma quell'altro invece come lo consideri?
È lo stress.
Esatto, o consideri il gabbio, perché il lavoro continua a essere qualcosa che a noi non piace. Ce lo raccontiamo, ci facciamo tutta una serie di seghe sulla cosa, però guarda caso, quando non lavoriamo è tempo libero, quello che lavoriamo, stiamo dentro, si sa. È dura a morire la cosa, perché sono 3.000 anni che l'abbiamo considerata così, mica l'altro ieri. Quindi la lingua ci frega, noi diciamo cose, ma con la lingua le smentiamo. No? Dovrebbe essere tempo sprecato, se fossimo veramente nell'ottica del lavoro, quello è un tempo inutile. No, o chiamo libero, guarda un po' i casi della vita, e piano piano diventa sempre più importante. Quindi che faccio? Mi conquisto il fine settimana, poi quando ho il fine settimana mi sento pure male il lunedì, così mi pio pure quello, e piano piano sto tempo libero diventa sempre di più rispetto al tempo lavorativo, che io vedo male, che tendo a saltare, evitare, a girare, soprattutto in Italia siamo bravissimi. Sentite un po' i dati della CGA di Mestre, vi accorgerete che ci sono luoghi dove si sta malissimo quasi sempre nel fine settimana e altri nei quali si lavora un po' di più, però diciamo che continuiamo a non avere questo perfetto rapporto col lavoro, perché noi in Italia non è che siamo molto moderni, questo va detto, e secondo me è un pregio, però ovviamente ha anche delle ricadute che purtroppo vanno prese in considerazione. Quindi nasce questo tempo libero, state per arrivare pure voi, quindi abbiate ancora un attimo di pazienza, ci siamo quasi, e le istituzioni che governano le città nelle quali sorgono le industrie hanno appunto un problema, ovvero sia c'hanno un sacco di maschi in età fertile, quindi con gli ormoni a tutta palla, pieni di cose, probabilmente mezzi embriachi perché non è che ci fosse molto altro da fare, che convivono gli uni con gli altri senza sapere come fare. Che cosa succede secondo voi? Semenano come tamburi, ovviamente, no, problemi di ordine pubblico di tutti i tipi, perché basta lo sguardo sbagliato, basta la provenienza sbagliata, ah, quello stronzo è dell'Armagnac, io li odio quelli dell'Armagnac, tutti semenano, non so se avete presente i tre moschettieri, più o meno, D'Artagnan e compagnia cantante, quello manca, arriva a Parigi, tre duelli, è tutta una spiegazione, cioè, più o meno l'idea generale era quella. Allora, come facciamo a tenerli a bada? Come facciamo a far sì che questo tempo libero sia pure utile tutto sommato in qualche modo? Ho un'idea, ci sarebbe lo sport. Eccoci qua. Lo sport nasce, come troverete la domanda, sappiatelo, non nasce per perseguire il benessere psicofisico degli individui, non gliene fregava un cazzo a nessuno il benessere psicofisico degli individui, manco sapevano che voleva dire. Nasce per cercare di chetare tutta sta gente e fargli fare qualcosa, di tenerli a bada e possibilmente anche di allenarli, perché questa cosa era importante e adesso vediamo perché.
Quindi però quindi come secondo fine c'era comunque il benessere, allenarli?
Ma non era un benessere, era diciamo una questione produttiva, era tenerli in vita. Perché il lavoro in fabbrica al tempo era micidiale. Allora che vuol dire? Che se tu ti alleni sei più in forma e quindi sopporti meglio gli sforzi della fabbrica. Perché i potenti del momento si rendono perfettamente conto di una cosa: la risorsa vincente degli stati-nazione che stanno nascendo, per cui succede pure quello nel frattempo, è l'uomo adulto maschio. Che ci piaccia o no, la storia questo ci dice. Perché? Perché l'uomo adulto maschio è quello che va in fabbrica e quindi produce, crea ricchezza, ed è quello che va a fare la guerra e quindi muore. È lui che è importante, tutto il resto è secondario, tutto il resto ci si può discutere, quindi non è intelligente farlo morire in fabbrica, dobbiamo trovare un modo per evitare che muoia. Allora che facciamo? Ci concentriamo sulla medicina e sull'igiene, tanto per cominciare. Come vedete è tutto un po' così, sembrano bellissimi discorsi, se li metti in questa luce meno, però diciamo utili. Quindi cominci a fare le fogne, cominci a fare i vaccini, cominci a fare le ricerche, cominci a cercare di limitare i danni, cominci a studiare per cercare di tenerli in vita sti poveracci, i quali 12 ore al giorno in fabbrica, che non era un ambiente particolarmente salubre, non è che gli facessero bene, no? Quindi poi quando escono, risolta in qualche misura, ho cominciato a risolvere il problema dell'igiene, c'è il problema della forma fisica, li mettiamo a fare ginnastica. E quindi tutto un fiorire di ragionamenti e discorsi bellissimi sull'importanza e la nobiltà dello sport. Guarda caso, le Olimpiadi, puff, dal nulla, erano 1800 anni che ne parlava nessuno, de punto in bianco ricominciamo con le Olimpiadi. Non è casuale, spero che vi renderete conto. Sulle Olimpiadi c'è da discutere un po' di più, perché non sono soltanto un problema di sport, ma sono anche un problema di rapporti internazionali. Perché attraverso lo sport ci si rende conto piuttosto rapidamente che si riesce a favorire la nascita dello spirito nazionale. Lo sport ha questo strano contraccolpo, che ancora non è stato ben compreso per molti versi, che crea affetto verso qualcosa, no? Tenete presente ancora oggi l'effetto della partita della nazionale, il fatto che giochino le nazionali in tutti gli sport, non so, sei nazioni di rugby, i vari campionati, i mondiali di calcio, gli europei, quello che vi pare, che succede che improvvisamente c'è un risvegliarsi di questo sentimento dell'essere italiani, francesi, messicani, brasiliani, quello che volete. Sentimento peraltro normalmente appannato, come probabilmente saprete, no? Quindi lo sport va a intercettare anche le esigenze di questi stati-nazione che stanno nascendo e hanno un problema colossale, ovvero sia non hanno la gente che ci crede. Non so se vi ricordate il famoso Cavour cosa diceva, l'Italia è fatta, adesso dobbiamo fare gli italiani. Noi non ci siamo ancora riusciti dopo 150 anni, ma gli altri hanno cominciato un po' prima. Il problema è che non è che tu ti senti italiano in modo spontaneo, capite? Quelli che si trovano in Italia o in Francia al tempo sono abituati a sentirsi qualcos'altro, si sentono provenzali, si sentono del massiccio centrale, si sentono abitanti di Nîmes, si sentono parigini, non si sentono francesi, perché non c'è una logica per la quale tu ti devi sentire parte di una nazione che è una costruzione teorica, perché di fatto questo è, capite? Quindi qualcuno ti deve insegnare a sentirti italiano. E qui ci troviamo in quel registro complicato di cui parlavo prima, le emozioni. Noi non le sappiamo gestire le emozioni, non ci abbiamo idea. Io non posso dire a lui, da oggi sei italiano, e quello, ok, sono italiano. E se ne fotte, perché no? Con tutto quello che noi diciamo razionalmente, ragazzi, da un orecchio c'entra e dall'altro c'esce. Ora, avete visto, suppongo, quanti di voi fumano? Non mi interessa, non censuro, ditemelo pure liberamente. Qualcuno fuma? Solo voi tre? Ammazza che classe, meglio. Ok, allora loro, come tutti quelli che fumano, hanno in tasca un pacchetto nel quale c'è scritto «Oh, stai per morire», no? Più o meno. Se fosse uno che gli dà retta. Tu prendi un pacchetto, c'è scritto «Guarda, il fumo fa male, un toglio di un'altra volta, te fa male, dammi retta, te fa male, suppiantala». Per convincerti che te fa male, se ci metto anche le radiografie dei polmoni di quelli che sono morti di cancro, così, no? Sei de goccio. E tu cosa fai? Te compri un portapacchetto con sopra una donna nuda e gli fai così, sai che c'è, fottiti, te, i cosi, però converrete che non è razionale, non è razionale, no? Io fumo poco, sto facendo sforzi colossali perché fumo un toscano al giorno, diviso in due, perché il mio oculista mi ha detto che le mie vene degli occhi ne stanno risentendo, mortacci, so di quando me l'ha detto, comunque diciamo che fumo un toscano, credo di potermelo permettere, no? Però io mi rendo perfettamente conto che da un punto di vista razionale non dovrei, con tutto che non lo respiro, con tutto che è un fiato notevole, quello che vi pare, però, ma non me ne frega un cazzo. E non frega un cazzo quasi a nessun altro, ma non solo del fumare, prendiamo, non so, lo stare sovrappeso, il guidare in modo poco ortodosso, no? Tutta una serie di cose che ci vengono raccomandate da un punto di vista razionale e che noi proprio non vediamo per niente. Ma voi guidate, vedete uno che ti dice l'alta velocità causa incidenti mortali e ti gratti le palle, non è che rallenti. Quindi il nostro problema è questo. E ragazzi, il problema non è un problema per modo di dire, il fatto è che l'essere umano è fatto così. Io non posso far finta che sia diverso perché non serve. Io faccio le pubblicità progresso in cui invoco le cose e quelle rimangono lì.
Allora le famo prima.
Infatti sarebbe molto più opportuno, oppure le faccio in modo più attento, ci lavoro un po' più sopra, mi rendo conto che c'è una comunicazione simbolica, che c'è una comunicazione immaginale possibile, che ci sono delle cose a cui reagisco in modo più profondo e spontaneo. Quella è la comunicazione che mi serve. Capite? Lì devo andare a battere, non devo semplicemente dirti ti conviene essere italiano, perché a me non mi cambia nulla, anzi mi incazzo pure al limite. Capite? Quindi io devo trovare un modo per farti essere italiano che sia invece in grado di costruire in te questo nuovo sentimento. E lo sport è fondamentale. Lo sport è fondamentale perché ha questa enorme capacità di mobilitazione emozionale attorno a un simbolo che spesso ha dei connotati geografici. La bandiera, non è casuale, no? Che ancora oggi la bandiera, dov'è che la vedete? Sulla facciata delle istituzioni e allo stadio. Fine, non è che va in giro col tricolore normalmente perché c'hai dei momenti così di gioia, no? C'hai il tricolore quando vince la nazionale, quando stai facendo il tifo per la nazionale, quando ci sono gli europei, i mondiali, quello che te pare, le olimpiadi, ma solo in quei momenti. Quindi è evidente che questa correlazione, che non è ovvia, non l'abbiamo ancora ben capita, ma funziona benissimo. E i governanti l'hanno capito perfettamente. Ai governanti di norma non gliene frega niente del perché. L'essenziale è che funzioni. E lo sport funziona. Non solo, nasce pure l'alpinismo in questo periodo. Fino ad ora, se voi andate a leggervi i diari di viaggio, i grandi, dei grandi, quindi anche Voltaire, Goethe, tutti quanti, le montagne venivano viste come un posto assolutamente, come dire, da evitare come la peste, no? Le montagne c'erano poca gente, non molto intelligente, che viveva di stenti, i briganti erano scomode, erano fredde, insomma, erano un posto che andava proprio lasciato perdere. Con l'avvento degli stati-nazione, dello sport, di tutte queste cose, ci si rende conto che invece le montagne sono un altro modo efficacissimo di costruire l'identità nazionale. E infatti che succede? Che partono una miriade di spedizioni di gente con gli zaini, scarpe, cappelli, non so se è presente l'iconologia della questione, che conquistano il tetto del mondo e ci piantano sopra la bandiera. No? Il simbolo è abbastanza ovvio, la mia bandiera sventola in testa a tutti gli altri, quindi sono molto più figo. E quindi io sono molto più, come dire, fiero di sentirmi inglese, francese, tedesco, olandese, più inglese perché erano quelli che al momento avevano, come dire, la possibilità di scalare qualunque cosa, gli inglesi, quindi grazie a loro ovviamente l'alpinismo conquista adepti, crea poi un altro discorso che prescinde, no? Quindi arrampicata libera, sportiva, quello che vi pare. Però il momento in cui noi cominciamo ad andare in montagna è questo. La montagna diventa improvvisamente qualcos'altro rispetto al posto ostile e estremamente pericoloso che era e diventa un luogo dove, dimmi. Il tempo di mettere insieme due soldi hanno mandato per forza, perché non è che il fatto che ci siano spedizioni scientifiche, come dire, esclude l'altra dimensione. Una volta che fai un investimento del genere è ovvio che cerchi di infilarci dentro tutto, però se non ci fosse stato anche il versante simbolico i soldi sarebbero stati di meno. Tieni presente che il grande passo avanti nell'esplorazione dello spazio quando c'è stato? Durante la guerra fredda. Non interessava andare, bisognava arrivare prima di, che è un altro discorso, no? Perché pure lì eri il primo che era arrivato con la bandierina stampata sulla nostra nave e fuori. Sei arrivato sulla Luna e ci hai piantato la bandiera, poi è un... Sì.
Era stranissimo perché magari le compagnie di alpinisti erano formate da persone di 5-6 nazioni diverse, che prendevano i migliori...
Chiaro, anche perché erano pochi.
La bandiera era di chi finanziava, cioè, nel senso...
La dinamica
tedesco, poi magari era austriaco, però
era quello che era importante. Chi vuoi che sappia chi cavolo è quello che ha pianta la bandiera. L'essenziale è che vedeva la bandiera, insomma, è chiaro, no? Quindi, come vedete, appunto, le dinamiche sono estremamente più interessanti una volta che le affrontiamo da questo punto di vista. Quindi torniamo un attimo a bomba allo sport.
La montagna, quindi, da posto stile diventa?
Rimane sempre un posto stile, ma comunque entra nell'immaginario come luogo del sublime, no? Prendi Kant, tanto per dirne uno, diventa il luogo dell'esercizio spirituale, il luogo dove si manifesta l'ascesa, no? Perché c'è il movimento verso l'alto, è un movimento che è connaturato all'essere umano, poi questo lo vediamo anche da un punto di vista fisiologico. Però ecco, fino ad allora la montagna era stata sempre lasciata da parte, no? Ma si passava per i colli, per i passi, e arrivederci, grazie, insomma. Tant'è vero che la gran parte delle eresie e delle sette che non erano d'accordo, guarda caso, stavano tutte annidate in valli inaccessibili, perché lì nessuno gli dava fastidio, stavano là, ci rimanevano. Arrivederci e grazie. Allora, dicevamo quindi lo sport. Perché rinasce lo sport? Abbiamo detto, rinasce uno per fare esercitare e assorbire parte del tempo libero delle forze lavoro. Poi c'è qualcos'altro. Lo sport è un efficacissimo strumento di disciplina. Uno può non pensarci, però di fatto è vero. Lo sport ti abitua a ritmo, costanza, sacrificio, abnegazione, coreografia per molti versi, quindi accordo con l'altro, ti abitua a rispondere ai comandi di qualcuno. Sono tutte meccaniche non ovvie, che però tornano estremamente utili quando tu poi vai ad allenarti per diventare un soldato. Quindi da questo punto di vista lo strumento, lo sport, è uno dei più efficaci metodi di controllo sociale che noi conosciamo. Non a caso, se andate a vedere le immagini che caratterizzano i totalitarismi, vi ricorderete, suppongo, che ci sono regolarmente adunate oceaniche negli stadi in cui tutti fanno ginnastica insieme, con il loro bravo abitino bianco, no? Se vi ricordate, pensate al fascismo, pensate al nazismo, pensate al Cile dei colonnelli e via discorrendo. È uno strumento che viene regolarmente utilizzato perché instilla questa disponibilità a eseguire, che poi può essere ulteriormente manipolata e messa in forma per permetterti di ubbidire ad altri comandi anche, ad altre persone, ad altri comandi. Quindi, come vedete, lo sport è anche un ottimo metodo di controllo sociale. Non a caso, fino alla Seconda Guerra Mondiale, lo sport non è privato. Lo sport è pubblico, è un obbligo. Tu la domenica mattina vai a fare ginnastica. Non ci sono modi per evitare, per aggirare la questione. Poi, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, cambiano un po' di cose e lo sport diventa oggetto di scelta, no? Ci sono le palestre, cominciano ad aprire le palestre, le attività sportive, attività dilettantistiche, amatoriali, tutta una serie di cose. Quindi cosa pensiamo noi? Che in qualche modo lo Stato, il potere, ha rinunciato a questo strumento in nostro favore? No. Noi osserviamo semplicemente che l'introiezione di questo valore di disciplina è stata talmente efficace che non serve più che qualcuno te lo dica che deve andare in palestra, ci vai da solo. Questo è il bello della cosa. Noi, attraverso una serie di discorsi accessori che erano quelli che vi facevo all'inizio della lezione, andiamo in palestra, ci mettiamo a dieta, lo facciamo da soli, non c'è bisogno che qualcuno ci obblighi. Ci mettiamo a dieta per mille motivi, andiamo in palestra per mille motivi, ci raccontiamo un sacco di storie, ma di fatto siamo noi che ci autodiscipliniamo e paghiamo pure per farlo. Meglio di così credo che sia difficile immaginarsi. Dimmi.
Tutti i messaggi subliminali che ci mandano i mezzi di informazione, come quelli super muscolosi, addominali scolpiti, anche questo influisce?
Assolutamente sì. Questo apre a un'altra, credo, che ora è? Scusatemi.
Mezzogiorno meno 5.
Ok, allora vi racconto questa e poi chiudiamo, forse la saprete, però è utile per riflettere sulla questione. Uno dei settori che trae maggior vantaggio da questo discorso particolare, da questa retorica della forma fisica, è la chirurgia estetica. Credo che forse non lo sapete, ma gli uomini stanno cominciando a utilizzare la chirurgia estetica come se non più delle donne, per ottenere dei risultati che io trovo, come dire, molto comici per certi versi. Tanto per dirne una, i glutei scolpiti. Cioè, che cosa vi ridete? C'è gente che si fa aprire le cosce come un prosciutto e si fa legare come un rollè i glutei, perché poi può andare in palestra ed esibire, o andare in spiaggia ed esibire un culo perfetto statuario, senza aver fatto un momento di cyclette, che è uno. Allo stesso modo c'è una pratica che è la scarificazione interiore dell'addome, che riesce a ottenere l'effetto tartaruga senza che tu abbia fatto mezzo addominale. Quindi, come vedete, per questo vi dicevo all'inizio, parliamone dei motivi per cui facciamo certe cose. A noi interessa la forma fisica o interessano i segni della forma fisica? Perché i segni della forma fisica te li puoi fare benissimo senza stando sul tuo divano, mangiando pizza e fregandotene dalla palestra. Basta andare in una clinica, soffrire perché soffri, sono degli interventi che fanno un male della Madonna, perché tu stai con un muscolo legato per 10 giorni, non so se vi potete immaginare quanto fa male, con tutti gli antidolorifici del caso, però ottieni esattamente lo stesso risultato. Quindi, come vedete, c'è un problema serio in questa cosa, che è il problema del, come dire, vogliamo chiamarlo travisamento mettendoci un po' di giudizio, vogliamo chiamarlo polidimensionalità dello sport, può andar bene, però per esempio uno dei riflessi di questo problema è il doping. Il doping, no? Se io faccio sport perché mi interessa la disciplina, perché voglio effettivamente riuscire a migliorare le mie capacità in modo sano, allora che faccio? Mi alleno, mi sacrifico, vado a dormire presto, non assumo certe cose, non ne assumo altre, mangio in un certo modo, mi diverto meno, tutta una serie di grandissime rotture di palle, come saprete, che però mi permettono poi di essere quello che fa meglio degli altri. Il problema è che oggi come oggi io questo risultato lo ottengo benissimo con le autotrasfusioni, con le particolari sostanze che assumo, con gli integratori, con le medicine, con le droghe, e mi diverto nel frattempo. Allora, come vedete, il problema è: dov'è il valore? È nel percorso che mi porta alla performance o è nella performance? Perché le cose cambiano radicalmente.
Certo.
Capite? Quello è il problema. Che noi no, spesso e volentieri queste finezze, non le, queste finezze, insomma, questi ragionamenti un attimo più sofisticati non li affrontiamo, ma è evidente che il problema è nella performance, perché oggi come oggi il doping sta diventando un'abitudine pure presso gli amatori.
Soprattutto il ciclismo.
Allora ti chiedi, ma se io devo vincere un prosciutto, sarà meglio che non mi sfondo il fegato? Tutto sommato, no? Direi che al cambio, come dicevamo prima, se devo essere razionale, facciamo i razionali. Ok, allora faccio i razionali, sono uno che piglia 5 milioni a stagione, posso anche farmi male. Sono uno che gioca la domenica sera in parrocchia? Che bisogno ho di massacrarmi il per cosa? Perché purtroppo il tratto della performance e della vincita è diventato uno dei tratti connotanti dell'identità di oggi. Se non vinci non ci sei, un po' come il lavoro. Quindi, come vedete, abbiamo un ricco registro di cazzate con le quali decidere se ci siamo o meno. Però di fatto il problema è questo. Se io ragiono in termini di bellezza dello sport, come avrebbe detto il barone de Coubertin, non riesco a capirlo l'amatore della domenica che si bombarda, perché non ha senso. L'amatore della domenica dovrebbe essere quello che lo fa per il gusto di farlo, perché gli piace, perché lo trova stimolante, perché è una sfida interessante. Quello che vi pare, non lo fa per vincere a tutti i costi, o perlomeno non dovrebbe. Però è chiaro, come vedete, che questo sport, dal momento della nascita, con tutti quanti questi accessori che vi ho appena descritto, al momento della spettacolarizzazione alla quale stiamo assistendo noi, cambia pelle, diventa qualcos'altro. Diventa qualcosa che è sempre più sociale e sempre meno sportivo, purtroppo. Perché nel momento in cui prevale la performance è un criterio che non è semplicemente sportivo, ma è eminentemente lavorativo, ragazzi. Voi il termine performance lo sentite molto più spesso in finanza che non nello sport. La performance dei titoli, la performance delle aziende, la performance del manager, sono tutti termini che vengono dall'universo economico, non viceversa. E nel momento in cui noi poniamo l'accento esclusivamente sulla performance, apriamo a tutte le pratiche di, come dire, malcostume, malcomportamento, truffa, i bari, quello è tutto lì. Perché se il mio problema è riuscire a fare una cosa, io non mi pongo più il problema del come ci riesco, mi pongo solamente il problema di riuscirci, stop. Quindi serve che me bombardo, serve che corrompo qualcuno, lo corrompo, non mi interessa. Ma non è lo spirito sportivo, o perlomeno dicono che non sia lo spirito sportivo, io continuerei a augurarmelo. Però insomma questo è un tema sul quale torniamo sicuramente. Ok ragazzi, allora, come vi dicevo prima, lo ricordo per chi magari non c'era, venerdì non c'è lezione.